qualche registro. Allora, quello che volevo fare questa settimana era finire un po' alcuni argomenti appunto sulle superfici, un po' riassuntivi. Alcune cose le vedremo completamente, altre vi dirò perché non le vediamo completamente. Cosa si potrebbe fare e che cosa serve per farle. Allora, le prime cose invece però sono facili. Allora, la prima questione riguarda il teorema egregium. Allora, noi abbiamo espresso il teorema egregium dicendo la curvatura di Gauss, si calcola in base solo alla prima forma fondamentale. E lei di per sé è definita come il determinante dell'applicazione di Weingarten e quindi dipenderebbe dalla normale, cioè dipenderebbe dalla mappa di Gauss, ovvero come rapporto fra determinante della seconda forma e determinante della prima, che comunque dipende dalla seconda forma. In realtà abbiamo visto che dipende solo dalla prima forma fondamentale, quindi ho detto quindi è invariante per isometrie. Locali, cioè se avete due superfici x e y, se sono localmente isometriche, allora hanno la stessa curvatura in tutti i punti corrispondenti. Questo significa naturalmente se avete f grande da x a y, che è un'isometria locale, allora la curvatura nel punto P di x è uguale alla curvatura nel punto y del punto F di P, naturalmente. D'accordo? Tutti i punti, vuol dire per ogni punto il punto corrispondente alla curvatura deve essere la stessa. Ok, allora qualcuno mi aveva chiesto di spiegare meglio questo fatto, perché noi abbiamo usato questo come enunciato, perché questo enunciato implica curvature uguali, che non sembra proprio banale in effetti. E allora vi ricordo cosa vuol dire isometria. Isometria locale significa esiste una f da x a y tale che localmente, siccome è una funzione, la potete scrivere sulle carte, questa funzione, f grande da x a y, quando avete una carta sigma, diciamo, di x e una carta, diciamo, tau di y, allora qui c'è una phi tra lo spazio dei parametri, tale che il differenziale di phi, che è una funzione lineare da un aperto di R2 a un aperto di R2, funzione lineare tra aperti di R2, è isometria per la prima forma su X e la prima forma su Y. Diciamo la prima forma fondamentale su X e la prima forma fondamentale su Y, il che significa essenzialmente che se prendete la matrice jacobiana di Φ trasposto per la matrice di Y per Φ è uguale alla matrice della prima forma di X. E notate, come al solito, questa è un'abbreviazione per dire se qui ho due parametri U e V che descrivono la superficie, sigma di UV, qui ho due parametri U bar e V bar, diciamo, che descrivono la superficie Y, quindi questo è tau U bar V bar, allora qui c'è una funzione che manda U, V in U bar che dipende da U e da V, V bar che dipende da U e da V. Questa è la Φ. E questa qui è un'abbreviazione per dire quando calcolo J di Φ trasposta sul punto UV per G di Y. G di Y sarebbe la prima forma su Y, quindi lei sarebbe sui parametri di Y, quindi devo prendere i parametri di Y ma calcolarli in U e V. Per J Φ calcolato in U virgola V è uguale alla G di X calcolato in U V. Ok? È tutto calcolato sui parametri della prima superficie. E questo si potrebbe anche scrivere, penso, J Φ non... Questo è il modo più ragionevole di mettere le variabili, se volete mettere le variabili. Ok, allora questo solo per ricordarvi che la definizione di isometria è questa. Mappa tra le superfici tale che sulle carte lo jacobiano è un'isometria tra la prima forma della superficie X e la prima forma della superficie Y. Okay. Essere un'isometria vuol dire esattamente questo. Calcolare la prima forma su una coppia di vettori in partenza è la stessa cosa che calcolarono sulle immagini dei vettori con la forma del codominio. E da questo dobbiamo dedurre che se due superfici sono localmente isometriche, cioè se esiste questa Φ, allora K deve essere lo stesso su un punto e sulla sua immagine. E come si fa? E naturalmente calcolare K in base alla prima forma sembra un casino tremendo, perché bisogna usare derivate seconde e chiaramente quella formula per dire cos'è un'isometria non è che si presti molto a buttare dentro tutte le derivate dovute, però potete ragionare in un modo più semplice che è questo. Supponiamo che ci sia un'isometria data F isometria Φ sulle carte. Possiamo parametrizzare Y, cioè il codominio, usando che cosa? La tau composto Φ, e quindi scrivere sigma come la carta di X. Qui c'è sempre la F, qui c'è Y, come carta di Y usare gli stessi parametri di X, lo stesso aperto di X, e usare tau composto Φ, e qui usare la funzione identica. E, a questo punto, naturalmente, guardiamo le matrici direttamente. La matrice della prima forma di X, com'è che posso scriverla? Si fa facendo il prodotto scalare dei vettori generatori dello spazio tangente, cioè prendo sigma, faccio le due derivate e faccio il prodotto scalare di quelli, il che vuol dire essenzialmente prendo sigma, guardo lo jacobiano, le colonne sono esattamente i vettori generatori dello spazio tangente, perché sono le derivate rispetto a U e a V, e quindi faccio qualcosa del tipo il J di sigma trasposto per l'identità di ordine 3, se volete, per il J di sigma. La prima forma è la restrizione del prodotto scalare, che ha matrice identica, al sottospazio generato dalle colonne dello jacobiano, cioè dalle derivate di quello. D'accordo? E il G di Y allo stesso modo, qui si calcola facendo il J di tau composto Φ trasposto identità J di tau composto Φ. E, dunque, l'identità la tengo, c'è J di tau, J di Φ e qui naturalmente sono trasposti, quindi mi trovo il J di tau trasposto, il J di phi trasposto. Qui dentro leggo ok, tenete conto che questa è la G di Y nei parametri che ho scritto lì, cioè U e V, perché adesso questa qui la chiamerei di nuovo la G di Y, ma nella, quindi questa è la G di Y tilde, diciamo, riparametrizzata, e questo qua sarebbe il G di Y nei parametri iniziali, e quindi questo qua dovrebbe essere il J phi trasposto G Y J phi, che però per definizione dovrebbe essere J phi trasposto G Y J phi è esattamente il GX. Per ipotesi, perché è isometria. Quindi in questo modo, in sostanza, posso vedere x e y parametrizzate sullo stesso aperto, e in quella parametrizzazione la prima forma fondamentale calcolata in quelli è proprio la stessa, e di conseguenza quando calcolo k avviene lo stesso. Dunque, quando si prende k calcolato in x è la stessa cosa che fare il k tilde calcolato in y, ma sappiamo che non può dipendere dalla parametrizzazione, cambia con la carta, e cioè il kx calcolato in un punto P è la stessa cosa che il ky calcolato nel punto F di P. Quindi il modo più facile di capire il fatto che Gauss implica cose isometriche hanno la stessa curvatura è di pensare due cose isometriche, posso pensarle con gli stessi parametri. Con gli stessi parametri loro hanno proprio la stessa prima forma fondamentale, di conseguenza la stessa curvatura. E questa è la parte banale, diciamo. La parte interessante è che il viceversa non è vero, il viceversa è falso. Però il viceversa è falso, cioè due superfici possono avere stesse curvature, che vuol dire kx di un punto P è esattamente il ky di punto FP in tutti i punti. Senza che F sia un'isometria. Per dire hanno la stessa curvatura in tutti i punti, devo dare una funzione comunque in modo che a ogni punto, so qual è l'immagine, vedo che ha la stessa curvatura, però non è detto che la funzione F sia un'isometria. Naturalmente per dimostrare questo basta fare un controesempio. E ci sono degli esempi classici da tenere presente, perché sono super classici, diciamo, e sono questi tre. Allora, questo è un piccolo esercizio che in parte vi lascio con i conti. Fare i conti è più o meno quello che vi chiedo in un esame. Allora, questi esempi sono, lo chiamiamo E questo, ed è l'elicoide elicoide della retta. Allora, elicoide vuol dire prendere un profilo e farlo girare intorno a un asse, però alzando la z, alzando lungo la retta in modo lineare con un angolo di rotazione. Ok? Quindi un elicoide della retta si parte da una retta, allora per semplicità si prende l'asse delle x, e invece di farlo ruotare, se lo fate ruotare fa il piano xy. Se invece lo fate elicare, vuol dire che lo fate ruotare, però man mano che ruota lo alzate, quindi fa una specie di scala a chiocciola, diciamo piano a chiocciola. E la sua parametrizzazione è una cosa, sigma di uv, fatta come? Prendete U per dire l'asse delle X, quindi fate la solita rotazione, coseno di V, U per seno di V. Però il punto Z lo fate alzare con l'angolo e quindi potete mettere direttamente V. Potreste mettere P moltiplicato V e allora P si chiama il passo ridotto. Fate cose, però usiamo questo per semplicità. Allora, qui ci sarebbe da fare tutto lo yoga, cioè calcolare sigma U, sigma V. Sono incerto se farlo perché a un certo punto diventa noioso fare queste cose. Comunque, questo è il coseno di V, questo è il seno di V e questo è 0. Sigma derivato rispetto all'angolo viene meno U, U, seno di V, coseno di V e 1. Quindi la prima forma diventa qualcosa del tipo 1, 0, perché sono ortogonali. E attenzione che questa è una specialità degli elicoidi della retta. Gli altri elicoidi, se fate elicoidare altre curve, di solito non viene diagonale in questi parametri. L'angolo e il profilo di solito non sono ortogonali. Qui che cosa avviene? 1 più la seconda. Ok? E qui però vogliamo fare esempi che riguardano la curvatura, quindi bisogna anche calcolarsi la normale e la seconda forma per avere la curvatura. Quindi adesso bisogna calcolarsi la normale e la superficie, fare sigma u vettore sigma v diviso la sua norma. Non l'ho calcolato. Sigma doppio u è piuttosto facile in effetti. Sigma uv è meno sen v cos v 0 e sigma w derivata due volte viene meno u seno di v, pardon, coseno di v, meno u seno di v e 0. Qui bisognerebbe fare effettivamente questo calcolo. La norma è il determinante della prima forma e il prodotto vettore di quelli cosa porta? Il seno di V, se vedo bene, poi il coseno di V col segno cambiato, possibile, e poi che cosa porta? Coseno di V per coseno di V fa il quadrato, c'è U e quindi sembra che porti U. Vediamo un attimo se è ortogonale ai vettori di partenza. Il primo sì, e il secondo cosa fa? Seno al quadrato, coseno al quadrato fa meno U, più U fa 0. Ok. Questo mi sembra vettore normale. La norma è pure giusta. E con questo possiamo calcolare la seconda forma, che è 1 diviso la radice di 1 più u alla seconda, che moltiplica i prodotti sigma uu era 0, giusto? Poi questo per questo, seno per seno fa il quadrato, coseno, e quindi qua viene meno 1, mi sembra. E poi questo per questo, seno per coseno con un segno, coseno per seno con l'altro segno viene 0. Notate, questa seconda forma è particolarmente simpatica perché vi mette in evidenza che le linee di coordinate sono tutte e due asintotiche, perché sono vettori isotropi, in tutti i punti sono vettori isotropi della seconda forma. Ok? Quindi le linee coordinate di questo arnese sono tutte linee. E naturalmente la curvatura, a questo punto possiamo calcolarla, è in determinante di G2 diviso determinante di G1. Naturalmente ci aspettiamo che sia negativa in tutti i punti, perché in tutti i punti ha linee asintotiche, vettori isotropi della seconda forma. Allora, vi aspettate che sia negativa, il determinante della prima forma è positivo, della seconda è meno. Allora che cosa c'è? 1 più U alla seconda al quadrato perché moltiplica entrambe le colonne, poi per quell'altra matrice viene questa. Ok? Quindi è sempre negativo ed è 1 più quadro al quadrato. Notate che la prima forma dipende solo da un parametro, quindi è piuttosto facile fare osservazioni su questa superficie. L'elicoide della retta è il più semplice possibile degli elicoidi. Seconda superficie che ci serve per gli esempi è la superficie di rotazione del logaritmo. Rotazione del logaritmo. Cioè prendete il logaritmo di una, qui ho scritto il sigma, ok, qui scriviamo sigma di U e V anche lui, prendiamo come funzione il logaritmo, U e logaritmo di U, e facciamo ruotare U coseno di V, U seno di V. Ok, si tratterebbe di fare lo stesso yoga, quindi vi scrivo solo i risultati. La G1 viene un po' più complicata, viene 1 più U alla seconda diviso U alla seconda, 0, 0 e U alla seconda. Naturalmente voi calcolate sigma U, calcolate sigma V, fate i prodotti scalari, poi calcolate n, poi calcolate sigma w, sigma uv, sigma w, e così arrivate a calcolare la seconda forma, che se non ho sbagliato i conti, naturalmente c'è sempre sotto una radice che è il determinante della prima, perché bisogna mettere l'inverso del modulo del prodotto vettore, e la seconda forma a me è venuto questo, meno 1 diviso U, U 0, 0. E per le superfici di rotazione sappiamo che è sempre così, prima e seconda forma, in queste coordinate vengono diagonali, quindi basta calcolarli. E a questo punto potete calcolare K. K come al solito determinante della prima diviso determinante della seconda, pardon, determinante della seconda diviso determinante della prima, e fate i conti, il determinante di G2 sarebbe meno 1, però è moltiplicato per 1 diviso 1 più quadro, il determinante dell'altra U alla seconda sparisce ed è 1 diviso 1 più alla seconda alla seconda. Lo stesso di prima. Quindi se io tra queste due superfici penso di usare la mappa identica, quella che manda UV in UV, può venire il sospetto che sia un'isometria, perché per ogni punto e punto corrispondente la curvatura è esattamente la stessa. Ok? E tra poco vi faccio vedere che non può esistere nessuna isometria tra queste due superfici. Però per andare avanti, quasi quasi, facciamo anche il terzo esempio, che anche quello è un super classico molto sorprendente, ed è C, ed è il catenoide. Che è la superficie di rotazione. Superficie di rotazione della catenaria, la quale catenaria altro non è che il coseno iperbolico rovesciato. Allora, questa superficie, mettiamo il coseno iperbolico dalla parte che stiamo ruotando. Cioè scriviamo che x è uguale al coseno iperbolico di z. rotazione di x uguale coseno iperbolico di z. Attenzione, perché la faccenda è fatta così: qua c'è il coseno iperbolico e quindi stiamo facendo una superficie, diciamo, tipo un paraboloide, diciamo. Però non è rigata questa cosa, non è, se voi prendete il coseno iperbolico così e lo fate ruotare intorno all'asse z, viene un pentolone, non è lo stesso, ok? Catenoide si chiama questo, e catenaria credo che si chiami quella curva, perché la curva di sospensione, non mi ricordo in quale condizione, se il peso è uniforme o se ottiene un peso uniforme lineare. Catenoide, superficie di rotazione della catenaria, ed è questa. Allora dovremmo fare più o meno gli stessi conti, cioè calcolare sigma di U, sigma di V, calcolare la G1. La G1 a me è venuta quasi identica, viene il coseno iperbolico al quadrato di z, scusate, ho chiamato z la seconda variabile, non so perché, allora coseno iperbolico al quadrato di z per la matrice identica. La seconda?
Ha cambiato B.
Ottimo, ottima osservazione. Z e angolo. Beh, a dirlo tutto, forse conviene cambiare anche l'angolo. È più facile farlo alla lavagna, che gli appunti sono d'accordo, ma non è molto importante, voi rifatevi i conti, d'accordo? N come al solito lo calcolate, le derivate doppie le calcolate, qui è tutto facile perché sono funzioni abbastanza facili. G2 a me è venuto meno 1, 0, 0, 1. Di nuovo è diagonale perché è una superficie di rotazione, quindi non è sorprendente. E K a questo punto viene, naturalmente determinante di G2 diviso determinante di G1, viene meno 1 diviso, determinante di G2 è meno 1, e determinante dell'altra è coseno iperbolico alla quarta di Z. Che apparentemente non c'entra niente con gli altri. Ok? Allora adesso vi faccio vedere essenzialmente che le prime due superfici E ed L non possono essere isometriche. Tuttavia, l'elicoide della retta e la superficie di rotazione del logaritmo non sono superfici isometriche, che vuol dire non possono, non solo che l'identità non è un'isometria su quei parametri, ma che non possono esistere isometrie tra quelle due superfici, non possono esistere isometrie locali tra loro. E quindi avete un esempio di due superfici, una bella funzione, curvature esattamente uguali, ma le superfici, la funzione non è un'isometria, e anzi nessuna isometria può esistere. E allora, se avete una funzione che manda uv in u bar calcolato in uv virgola v bar calcolato in u virgola v, funzione tra e ed l, allora e isometria, supponiamo che esista un'isometria, allora necessariamente u bar di uv deve essere più o meno u. Perché la curvatura di E nel punto di coordinate UV è... quant'era? Vabbè, è un po' complicato, insomma, è meno 1 diviso 1 più quadro alla seconda, e la curvatura di L nelle coordinate U bar V bar deve essere meno 1 diviso 1 più U bar al quadrato, quindi U bar calcolato in U virgola V deve essere uguale a quello di prima, e perché quelle due formule siano uguali bisogna che U bar sia più o meno U, evidentemente. Uguagliate, passate agli inversi, togliete i quadrati con un più o meno, togliete gli uni, viene questo. Quindi la funzione deve essere di questo tipo. Sì, eh? Allora necessariamente è fatta così. Dunque abbiamo che U bar calcolato in U virgola V fa più o meno U, e V bar calcolato in U virgola U è una funzione per il momento incognita. Naturalmente V bar non può dipendere solo da U, perché altrimenti sarebbero funzioni solo di U, non può essere da una superficie all'altra. D'accordo? E, per essere isometria, dobbiamo confrontare le prime forme fondamentali e, come dire, la curvatura l'abbiamo già usata, e allora ci chiediamo se la prima forma fondamentale da una parte, che è dunque qual è la G1, eccola qua, 1 1 più U quadro, quindi du alla seconda più 1 più u alla seconda dv alla seconda, questa è la prima forma fondamentale su la domanda è se possiamo renderla uguale alla prima forma fondamentale dell'altra, però calcolata sull'immagine. Quindi dobbiamo guardare qual è la forma fondamentale di quell'altra. Vedete che ha i due termini diagonali, 1 più quadro di su quadro è un quadro. E quindi la prima forma fondamentale dovrebbe diventare 1 più u bar alla seconda diviso u bar alla seconda d u bar al quadrato più u bar alla seconda d v bar al quadrato. Giusto? E sto facendo le cose alla analisti way, diciamo, invece di imporre l'uguaglianza tra matrici, cioè calcolare il differenziale della funzione, fare J phi trasposto per matrice per J phi uguale all'altra, sto semplicemente imponendo alle forme differenziali di secondo ordine, di secondo grado, scusate, di diventare uguali. Allora la domanda è questa: riusciamo a trovare una funzione in cui necessariamente U bar è più o meno U e V bar non lo so ancora, in modo tale che la seconda forma lì diventi la prima? Allora vediamo che cosa succede qua. Qua succede che abbiamo 1 più U alla seconda diviso U alla seconda per du alla seconda più, e adesso cosa devo fare? U alla seconda, perché U bar è più o meno U, che moltiplica il differenziale di V alla seconda. Ora il differenziale di V si calcola facendo V derivato V bar derivato rispetto a U moltiplicato du più V bar derivato rispetto a V moltiplicato dv tutto alla seconda. Quindi 1 più 1 più U quadro diviso U quadro du al quadrato più, e qua devo sviluppare un po' i conti, c'è un termine con du al quadrato, sarebbe u alla seconda che moltiplica v bar derivato rispetto a u alla seconda per du alla seconda. Questi due andrebbero messi insieme e fanno il coefficiente di du alla seconda. Poi c'è un doppio prodotto, c'è un 2 u alla seconda v bar u v bar derivato rispetto a v per du dv, e poi c'è un terzo termine che è u alla seconda V bar derivato rispetto a V alla seconda, dV alla seconda. Allora, naturalmente, perché questa qui, adesso che ho fatto tutte le sostituzioni, sia uguale a quella di E, bisogna che questo coefficiente diventi 1, che questo coefficiente qui diventi 0 e questo coefficiente qui diventi 1 più 4. Allora, capite che è un po' improbabile riuscire a fare questa cosa, perché questo in qualche modo implica... Allora, la derivata di V bar rispetto a V non può essere nulla, perché altrimenti dipende solo da U e non può dipendere solo da una dei parametri della prima superficie. Quindi questo vuol dire V bar derivato rispetto a U deve essere 0. Cioè, in altre parole, V bar dipende solo da V. E provate a vedere se con questo riuscite a fittare le altre due uguaglianze. E naturalmente qui, siccome questo deve diventare 1 più u quadro, dovreste avere una cosa del tipo che u quadro moltiplicato per la derivata di v rispetto a v al quadrato sia 1 più u quadro. Cioè, la derivata di V bar rispetto a V alla seconda deve essere 1 più U alla seconda diviso U alla seconda. Però V bar non dovrebbe dipendere da U. Cioè, queste due cose ovviamente sono incompatibili. E sarebbe incompatibile anche con cercare di... calcolare, perché du alla seconda dovrebbe avere come coefficiente 1 addirittura, quindi se volete questa cosa è incompatibile comunque anche con questo. E quindi questa uguaglianza non potete ottenerla in nessun modo, morale, non potete avere isometrie. Quindi potete avere funzioni tali che in ogni punto della loro immagine la curvatura è esattamente la stessa senza che la funzione sia un'isometria. Ok, quindi questa è la cosa più importante, cioè il controesempio è il fatto che il teorema di Gauss dice isometriche, localmente isometriche implica stessa curvatura non implica invece localmente isometriche. E per completare il discorso in modo interessante vediamo anche a cosa serve l'altro esempio. Facciamo vedere invece che E e C sono localmente isometrici. Invece E e C sono localmente isometrici. E notate che la cosa interessante è perché è particolarmente poco intuitiva, cioè E è l'elicoide della retta, avete preso la retta e l'avete fatta elicoidare, quindi avete fatto una superficie che è fatta tipo una vite, diciamo una cosa a chiocciola, invece C è una superficie di rotazione, quindi che queste due cose siano localmente isometriche non è particolarmente evidente. E naturalmente c'è anche chi, se guardate su internet, fanno proprio cartone animato come si passa da un pezzo di elicoide a un pezzo di catenoide. A noi interessa solo vedere che sono localmente isometriche. Per essere localmente isometriche cos'è che ci serve? Ci serve qualche funzione che faccia corrispondere le due prime forme fondamentali. Dopodiché, come conseguenza, ci sarà il fatto che le curvature sono uguali. Guardiamo la forma fondamentale del catenoide, dovrebbe essere abbastanza facile. La prima forma del catenoide è questa. Coseno al quadrato di z che moltiplica la matrice identica. Infatti, la prima forma fondamentale di C è, di nuovo facciamo lo sportivo, il coseno al quadrato di Z che moltiplica dz più il coseno al quadrato iperbolico di Z che moltiplica il dθ, scusate, al quadrato, perché è la seconda forma, quindi la prima. È una forma secondo grado. Dunque, questo è il differenziale del seno iperbolico di Z tutto elevato alla seconda. Giusto? Differenziale del seno iperbolico è il coseno iperbolico moltiplicato da Z più, e questo è 1 più il seno iperbolico al quadrato di Z che moltiplica il dθ quadro. Ho solo riscritto la stessa cosa. E, allora, se uno pensa di mettere U uguale seno iperbolico di Z e V uguale a teta, allora questo diventa il D U alla seconda più 1 più U alla seconda, il D V alla seconda. Che se non vado errando dovrebbe essere, se non ho sbagliato, dovrebbe essere la prima forma del... Eccolo qua, du quadro più 1 più u quadro du quadro è la prima forma del dell'elicoide della retta. Che è la prima forma dell'elicoide della retta. Quindi, in sostanza, se uso la funzione che manda z, virgola teta in u di z teta uguale per definizione seno iperbolico di z e v di z teta uguale teta, e cioè se volete vederla dall'altra parte, cos'è che fate? Mandate u virgola v nella coppia u che dipende naturalmente da z e da teta, v che dipende, teta che dipende da z e da teta. Il secondo è facile perché è esattamente v, e il primo, siccome U è il seno iperbolico di Z, Z O. Scusate, ho scritto il contrario di quello che volevo scrivere. Devo mandare U e V in Z, calcolato in U virgola V, virgola teta, funzione di U e di V. Teta di U e di V è V, perché avevo scritto teta uguale a V, e invece Z... devo scrivere che è il settore del seno iperbolico di U. Queste due funzioni sono chiaramente una inversa dell'altra sui parametri e fanno una isometria locale tra, naturalmente, una parte dell'elicoide della retta e una parte del cateroide. E se siete curiosi, per l'appunto, provate a guardare su internet e troverete le animazioni di come un pezzo dell'elicoide si tende ad arrotolarsi per diventare un pezzo di catenoide. E, si può anche fare una trasformazione continua proprio con un parametro in cui tutti i passaggi sono superfici isometriche tra di loro, cose intermedie tra un elicoide e un catenoide. Ok, beh, è arrivato giusto il momento di fare la pausa, quindi facciamo qui la pausa. Cioè, alla fine naturalmente anch'io avevo riprovato. Sì, questo suggerimento che avevo dato naturalmente non aveva, era troppo cosa. Però quello che succede è questo. Quando uno usa il profilo unitario, usa questo, la cosa complicata da gestire è quel termine quadratico, no? Quel termine in cui ci sono le derivate seconde. Però quando il profilo è quadratico, se uno fa la derivata, viene questa espressione, cioè viene un'espressione con le derivate doppie, e questa espressione con le derivate doppie permette di semplificare quella schifezza e la fa diventare questa. Per cui in realtà il suggerimento che ho dato era sbagliato, ma non così sbagliato. Cioè, usando l'unitarietà, uno può semplificare questa espressione e, perché appunto vede, legge, porta dall'altra parte, vede che quando ha una doppia derivata, mette l'unità S qui, può trasformarla in quella, poi somma i quadrati che fa 1, e a quel punto K uguale costante diventa l'equazione differenziale che pensavo. E a questo punto scrivere le soluzioni anche, si può fare anche più in generale di come ha fatto lei, nel senso che lei in qualche modo ha semplificato, però di queste qua noi sappiamo scrivere tutte le soluzioni, nel senso che sono combinazioni lineari o di esponenziali, sì, o di seno coseno, e quindi più o meno appunto recupera. E naturalmente dopo, quando fa le composizioni, per esempio quando è negativo avrebbe le composizioni di alla x e alla meno x, però con dei coefficienti davanti. Se cambia il parametro con la traslazione, può mettere che i coefficienti siano o uguali o opposti, e allora trova la soluzione con seno iperbolico o coseno iperbolico, per dire. E comunque sì, alla fine avevo trovato questa soluzione che mi sembrava più simpatica, cioè sempre supponendo il profilo unitario, ma usando quello per semplificare in effetti l'espressione. E quindi comunque è ottimo, cioè.
E poi avevo anche provato a studiare le geodetiche degli elicoidi.
Nel caso degli elicoidi, come viene la prima forma?
Viene sempre supponendo il profilo.
Sì, qui non l'avevo ancora supposto, perché sono elicoidi, giusto? Quindi viene una prima forma che dipende solo da un parametro, giusto?
Sì, da essere.
Perché non dipende dal parametro theta. Cioè, infatti, diciamo, eliquidando fa isometria, quindi, quindi uno si aspetta un'equazione da integrata già, che quello sia una costante.
E ho fatto il caso theta uguale a zero, che mi è venuto abbastanza diverso dal caso delle superfici di rotazione. Cioè mi viene che sono geodetiche solo se il profilo è una retta. Che non sì. So se sia effettivamente giusto. Perché viene, cioè qui se fosse di rotazione verrebbe 0 uguale a 0, quindi è sempre vero. Invece in questo caso, avendo questa, viene che ZS è una costante. E quindi deve essere, e avendo lo supporto unitario deve essere una retta. E ok, poi ho fatto ZS punto uguale a 0 e qui viene come quelle di rotazione solo che vengono eliche, cioè deve essere vicino tangente al lato. E poi in questo caso ho usato non clero ma quello più generale.
Sì. In sostanza comunque riesce a mettere sì. Una costante, ricava uno, esatto. Sostituisce l'altro per fare una doppia sostituzione.
Sì.
E comunque si produce un'equazione differenziale, esatto. Che dipende solo da
sì,
una.
Sì, veniva questa.
Sì.
E poi ho fatto lo studio in generale e mi viene che in alcuni casi in realtà può cambiare. In alcuni casi può cambiare il verso di rotazione. Perché X. Ok, questa era la teta primo, sì. E viene così C meno C, che è la costante che si sceglie C, e per questo termine qua. E quindi il punto è che c'è ZS dentro, quindi è variabile.
Cioè quando ricava S in teta mi aspettavo appunto che S una venisse quadratica, giusto? Quindi questa espressione deve essere sempre positiva, invece quando ricava teta non ha delle decomposizioni.
Dipende dal rapporto tra C e P, cioè se C è più grande di P ha una zona limite e non può cambiare le rotazioni, invece se C è più piccolo di P il modulo non c'è una zona limite e può cambiare verso le rotazioni, mi è venuto così.
Sì, sì.
Ok, grazie. Ho visto una cosa guardando la sua soluzione del compitino, che ha detto che cioè per la soluzione della seconda domanda, che richiedeva una superficie che era senza punti, e iniziava la soluzione con supponiamo di avere una parametrizzazione dove le linee coordinate sono in no, non era asintotica, era di curva su. E com'è così? Cioè perché si può
localmente naturalmente perché essenzialmente in ogni punto sappiamo che sono esattamente due attrattori di Weingarten. Gli attrattori di Weingarten come sono funzioni del punto, cioè di TV, e per trovare delle curve che stiano esattamente seguendo quei vettori tangenti, uno sta semplicemente risolvendo le equazioni differenziali.
E quindi
sta dicendo c'è una curva tale che un primo sia esattamente che ci interessa l'autovettore di Weingarten, che è il da voi. Quindi si tratta di risolvere una questione differenziale di primo ordine, cosa che sappiamo fare.
E quindi anche la curva cambia, cioè, cambiando il punto la curva cambia. Perché pensavo, cioè la cosa che mi dava problema è che io ho due curve. Quindi quando cambio, cioè quando ne seguo una, questa in realtà cambia come punto. Cioè, però cambia.
Sì, perché devi risolvere contemporaneamente il fatto di avere avere coordinate vuol dire in effetti decidere entrambe contemporaneamente.
Cambiano in modo. cioè dato che vengono da una cosa differenziale forse cambia le cose.
Allora, se vuole, io precedentemente si può fare in quel modo. L'altro modo di farlo è che quando ha delle linee già tracciate, per esempio nella curvatura, trovare le linee che sono ortogonali in ogni punto, di nuovo le persone differenziali, cioè le linee curvature sono ortogonali tra di loro, quindi ho trovato una zona in cui faccio le linee curvature di uno dentro il corso sulla logica. Per fare le altre basta trovare le curve ortogonali e le chiamiamo la valle. Quindi questo è un'impressione differenziale che sarà e comunque non è facile pensare di capire se può usare coordinate con certe proprietà, cioè è una domanda assolutamente non banale. Per esempio, se uno chiedesse voglio le linee coordinate e le voglio coprire con la velocità di un braccio stato, questo di solito non è possibile, perché sarebbe chiaro. E questo non è facilissimo da capire, il fatto è che se metti il parametro d'arco una sta modificando anche l'altra, e quindi giustamente il dubbio che aveva prima è una cosa estremamente forte.
Dunque sto solo scrivendo una cosa da ricordarvi, giusto per capire i conti che abbiamo fatto. Non ho fatto i conti con le matrici per vedere se erano isometrie, perché in casi così diagonali viene più spontaneo usare il calcolo differenziale alla mano, cioè guardo i differenziali, sostituisco dentro, uso il calcolo differenziale, faccio il quadrato algebrico e dopo cerco di aggiustare tutto. La relazione tra confrontare una forma con la forma trasformata tramite una funzione, o meglio lo jacobiano di quella funzione, è lo stesso. Lo stesso vuol dire proprio fare quel prodotto di matrici, è esattamente come fare lo sviluppo di calcoli differenziali, è lo stesso che cercare le relazioni tra la prima forma fondamentale da questa parte, cioè come le chiamo, e per du alla seconda più due volte f du dv più g che moltiplica dv alla seconda, e la prima forma dall'altra parte in cui ho sostituito tutto quanto, quindi sarebbe e bar di u bar alla seconda più due volte f bar di u bar di v bar più g bar di v bar al quadrato, in cui abbiamo sostituito u bar v bar con U bar che dipende funzione di U e V bar funzione di U e di V. E quindi E bar, lui dipendeva da U e da V, da U bar e da V bar, quindi bisogna scrivere UV e V bar funzione di UV, che moltiplica il differenziale di che cosa? U bar che dipende da U e da V e poi elevato alla seconda. Il differenziale naturalmente bisogna fare derivate parziali moltiplicate per du e dv, poi elevare alla seconda, vengono tre termini e più puntini puntini, il resto non lo scrivo neanche. Più due volte, ci sarebbe f bar, però va calcolato su u bar, v bar calcolati in u e v e così via. E fare questo calcolo con i differenziali è esattamente la stessa cosa che fare questo prodotto di matrici. Va provato una volta nella vita, diciamo è una banalità, ma va provato una volta nella vita per convincervi che l'algebra lineare e il calcolo differenziale sono la stessa cosa. Ok, allora questo era il primo argomento di oggi, vale a dire il teorema di Gauss, il teorema di Regium. Allora, ho un paio di altri argomenti da fare, anzi tre, tra oggi e domani. Allora, un secondo argomento è più... non faccio quasi nulla, quindi tanto vale farlo subito, ed è l'altro dei teoremi di cui Gauss andava molto fiero, cioè il teorema elegantissimus. E il teorema di Gauss-Bonnet. E teorema che lui chiamava elegantissimus è il caso geodetico. Allora, il problema di Gauss era studiare, tra le altre cose, i poligoni sulle superfici. Poligoni eventualmente con tratti che siano fatti da geodetiche. Quindi i poligoni su una superficie, che cosa sono? Sono semplicemente curve chiuse che siano C infinito a tratti. Curve chiuse. Chiuse vuol dire il punto di partenza è uguale al punto d'arrivo e che siano C infinito a tratti. Cioè ammettiamo che abbiano dei punti in cui non sono differenziabili, ma le vogliamo comunque sempre continue naturalmente. E, l'idea è prendersi una superficie e fare una curva fino a un certo punto, poi a un certo punto cambiare direzione, cambiare, cambiare e poi ritornare al punto di partenza. Se le curve che state usando da un vertice all'altro sono geodetiche, allora lo chiamate un poligono geodetico. Ok? Poligoni su una superficie sono curve chiuse a tratti, poligoni geodetici, allora chiamiamo vertici i punti in cui non è differenziabile la curva. E diciamo che il poligono è geodetico quelli in cui le curve tra vertici sono geodetiche. Gauss essenzialmente si è occupato solo di poligoni geodetici, cioè in cui si va da un punto a un altro seguendo una geodetica, poi da un punto dal secondo al terzo seguendo una geodetica e così via. E invece il nome di Bonnet è legato al fatto che Bonnet ha generalizzato la formula nel caso di poligoni qualsiasi, anche se i lati non sono geodetiche, d'accordo? Quindi per dire, nel caso del piano Gauss parlava solo di poligoni nel senso usuale, cioè in cui i lati sono segmenti. Invece Bonnet, anche nel piano, parla di poligoni qualsiasi, anche se i lati sono curvi, curve nel piano. Le curve nel piano di solito non sono geodetiche, se non sono segmenti. Ok, allora che cosa è interessante? Naturalmente dove ci sono i vertici vuol dire che la curva che arriva ha un certo vettore tangente, la curva che parte, il lato successivo, ha un altro vettore tangente. Ok? Allora, in un vertice V cosa succede? Una curva che sta arrivando ha un certo vettore tangente, la curva che parte ha un altro vettore tangente. E allora quello che viene spontaneo misurare è quell'angolo tra il vettore della curva che entra e il vettore della curva che esce. Quello è un angolo che noi chiameremo un angolo esterno del poligono. Ok? Mentre noi, quando parliamo di poligoni, di solito ci piace di più parlare degli angoli interni. Solo che seguendo, diciamo, la parametrizzazione dei lati, viene più spontaneo calcolare appunto l'angolo tra il vettore della curva che entra nel vertice e di quella che esce da quel vertice. E quindi chiamiamo angoli esterni, diciamo, questi, quelli che vengono più spontanei. Allora, bisogna fare attenzione a un problema. Problema? Bisogna orientare la superficie e decidere l'orientazione del bordo del poligono. Bisogna decidere un'orientazione del bordo del poligono in modo coerente. Cioè dobbiamo decidere essenzialmente qual è il verso di percorrenza, perché se uno parametrizza le curve al contrario è chiaro che sta sbagliando l'angolo. Quindi se uno decide che questo è il verso di percorrenza, l'orientazione è dentro il poligono, tutti i lati devono essere orientati concordemente con quello. Cambiare il verso di percorrenza di una curva rovescia il vettore tangente e quindi fa sbagliare l'angolo. E questo può sembrare un problema banale, ma non lo è esattamente, però non è un problema difficile questo. Allora, questo è il primo problema, e secondo, viene più naturale per i conti usare gli, tra virgolette, angoli esterni del poligono in ogni vertice, e questi li chiamiamo i beta con i, e sono angolo tra il vettore della curva che arriva in quel del lato entrante nel vertice e vettore tangente, intendo, e vettore tangente della curva, quindi del lato uscente. Viene più naturale per i conti usare appunto gli angoli esterni, perché uno con i conti guarda le curve, guarda la derivata vi dice qual è il vettore tangente e potete vedere la differenza subito tra il vettore della curva che arriva e il vettore della curva che sta partendo in ogni vertice. E però naturalmente noi siamo più, come dire, per noi è più intuitivo guardare gli angoli interni. Allora dobbiamo dire cosa sono gli angoli interni. Gli angoli interni sono semplicemente il pi greco meno. Giusto, il complementare. È complementare o supplementare? Prego? Supplementare. Ma dunque è più naturale per i conti, ma per noi è più intuitivo usare gli angoli interni, che allora per definizione chiameremo gli alfa i e per definizione sono i pi greco meno i beta con i. Quindi per definirli non c'è nessun problema. L'unico problema che per il momento ho evitato, che vi segnalo, è un problema di orientazione, cioè bisogna orientare i poligoni in modo coerente. A questo punto, con questi dati, c'è la formula di Bonnet, Gauss-Bonnet, che la formula generale vi dice essenzialmente questo. Se voi fate la somma su i degli angoli esterni, gli sommate la somma su i degli integrali lungo le curve gamma con i, che sono i lati di k g, e poi gli aggiungete l'integrale su tutto il poligono della curvatura di Gauss, il risultato è sempre 2 pi greco. Allora, questa è la somma degli angoli esterni. Questi è la somma, e quell'integrale che c'è dentro, cosa fate? Prendete il lato gamma con i, guardate la sua curvatura geodetica e fate l'integrale di linea lungo quel lato della curvatura geodetica. Integrale della curvatura geodetica di ogni lato. E questo l'ho indicato come un integrale doppio perché lui è un integrale doppio, è l'integrale sull'interno del poligono, quindi usate sull'aperto, sulla carta, le due coordinate u e v, è un integrale di u di v, della funzione curvatura di Gauss. Quindi questo è l'integrale doppio sul poligono della curvatura di Gauss. Dunque, la somma degli angoli è abbastanza chiaro che cosa sta facendo, sta contando essenzialmente come saltano i vettori nei vertici. E il secondo integrale vi sta dicendo essenzialmente come cambia l'angolo lungo la curva. Perché se la curva non è una geodetica, essenzialmente anche lei contribuisce a cambiare l'angolo. E la cosa interessante è l'integrale della curvatura su K ha a che fare esattamente con la somma degli angoli. Somma degli angoli e integrale della curvatura fanno una costante. E il teorema di Elegantissimus, Gauss, è il caso in cui i gamma i sono geodetiche e quindi curvatura kg uguale a 0 per ogni gamma i, e quindi la formula diventa perde un pezzo, è la somma degli angoli interni più l'integrale su k, l'integrale su tutto il poligono della curvatura di Gauss è uguale a 2 pi greco. Ok, come dicevo, per noi è più simpatico scriverlo in termini di angoli interni, quindi usando gli alfa i che sono pi greco meno i beta con i, quindi i beta con i sarebbero pi greco meno alfa con i, la somma dei beta con i che cosa diventa? La somma di pi greco meno alfa con i che quindi diventa la somma di tanti pi greco meno la somma degli alfa con i, e quanti sono i pi greco tanti quanti sono i vertici del poligono. I vertici del poligono diciamo che siano n meno somme alfa i, n pi greco. N pi greco meno la somma degli alfa i. Questo n è il numero di vertici, o di lati, se preferite, del poligono. E quindi, usando questo, la formula di Gauss-Bonnet che cosa diventa? Prendete quella e sostituite. Quindi la somma degli alfa i, però diventa meno. Somma degli alfa i, quindi conviene fare alchimia, cioè portare tutto da un lato. E, provate a controllare, io l'ho scritta così. La somma degli angoli interni diventa n-2 che moltiplica pi greco. Questo si capisce perché prima c'era 2 pi greco, adesso c'è n. Più la somma su i degli integrali su gamma i delle curvature geodetiche delle curve, più l'integrale doppio su tutto p della curvatura di Gauss. E il teorema elegantissimo di Gauss, Gauss elegantissimus, semplicemente perde il pezzo delle curvature geodetiche, perché se le curve sono geodetiche loro non ce l'hanno, o ce l'hanno zero, n-2 pi greco più integrale su k sul poligono. Allora, qual è la difficoltà nel dimostrare questi teoremi? Essenzialmente la difficoltà è nel valutare quegli integrali. La dimostrazione essenzialmente è: prendo la formula e la dimostro, cioè faccio il calcolo delle somme degli integrali lungo i cammini delle curvature geodetiche, faccio la curvatura di Gauss in modo esplicito, in coordinate, in certe coordinate particolarmente favorevoli. Dopodiché controllo che la somma di quei termini fa esattamente 2 pi greco. La difficoltà di calcolo consiste essenzialmente nel dover trattare degli integrali, integrali di curva per le curvature e di superficie per integrare Gauss, e questo richiede alcuni teoremi di calcolo integrale che fate alla fine di analisi 2. Serve essenzialmente il teorema di Stokes, che non credo abbiate ancora visto, però vedrete in analisi 2. E nel caso di Gauss basterebbe il teorema di Gauss-Green, che forse avete già visto. Avete fatto Gauss-Green in analisi? Non ancora? Gauss-Green è un caso particolare del teorema di Stokes. Il teorema di Stokes è il calcolo, il teorema fondamentale dell'analisi. Vi dice come passare da un integrale di una certa forma a un integrale sul bordo. E questo è quello che serve essenzialmente, cioè serve uno strumento di analisi che è l'integrazione di due forme e i teoremi che vi dicono come integrare due forme si può ridurre a integrare una forma uniforme. E questo è il motivo per cui non lo facciamo, e serve qualche astuzia, diciamo, per calcolare queste curvature in un modo ragionevole. Serve un minimo di calcolo tensoriale per rappresentare queste curvature in un modo facile. E più essenzialmente scegliere coordinate in cui si possono effettivamente fare i conti. Quindi le difficoltà sono tecniche, diciamo, ma alla fine del secondo anno potremo dimostrare completamente questo teorema. E quello che volevo dirvi invece erano le conseguenze filosofiche di questo teorema. Allora prendiamo il caso più semplice, cioè questo. Allora, il caso più semplice è il teorema elegantissimo di Gauss. Usate poligoni geodetici. E allora vi dice la somma degli angoli interni è una costante n-2 pi greco più qualcosa, che dipende dalla superficie e dipende dalla curvatura di Gauss esattamente. Allora, nel caso del piano, per esempio, la curvatura di Gauss è identicamente 0 e questo vi dice che la somma degli angoli interni è una costante n-2, per esempio per i triangoli è 3-2 pi greco. È pi greco. La somma degli angoli interni è pi greco, è costante. E, naturalmente su una sfera no, perché l'integrale della curvatura non è 0. Ok? Quindi questo cos'è che vi dice? Per k costante oppure diciamo il poligono P tra virgolette piccolo in modo da poter considerare K costante dentro al poligono. Cos'è che diventa la formula? Diventa somme degli angoli interni uguale a n-2 pi greco fuori, scusate, più, se k è costante, l'integrale doppio di una costante sul poligono è k moltiplicato per l'area, perché l'integrale doppio è l'area. Quindi è k che moltiplica l'area di p. Cioè in sostanza vi dice la somma degli angoli interni dipende dall'area del poligono, a meno che la curvatura non sia 0. La somma degli angoli interni dipende dall'area del poligono. A meno che K non sia identicamente 0, cioè nel piano, casi piani. D'altra parte, dà un modo possibile per fare una stima di K, perché una persona che sta sulla superficie localmente gli angoli li può misurare, gli basta un goniometro, sapere quanti lati ha un poligono ci riesce perché basta contare quanti sono, e l'area riesce a misurarla, e quindi uno potrebbe pensare a dire questo: possiamo stimare K sulla superficie come una specie di limite quando il poligono, accidenti, ho chiamato P il poligono, adesso vorrei chiamarlo un punto, il poligono tende al punto X, diciamo, K calcolato nel punto sì, X non è il massimo, mettiamo una X piccolina, K calcolato nel punto X della superficie potrebbe essere il limite quando il poligono si stringe fino al punto, quindi il poligono diventa piccolo, posso considerare K costante, di che cosa? Devo fare la somma degli angoli interni che dovrei riuscire a misurare, meno n-2 che moltiplica pi greco, che è una costante, non c'è problema, diviso l'area del poligono P. Tutte le cose che sono a destra le può calcolare una persona sulla superficie. Disegna un triangolo, misura gli angoli, misura l'area del triangolo, fa la somma degli angoli meno pi greco, diviso l'area, fa il poligono che tende al punto, quel limite dovrebbe essere la curvatura. E naturalmente qual è la difficoltà pratica? La difficoltà pratica naturalmente è fare misure così precise da capire se è 0 oppure no, se quello che c'è al numeratore è 0 oppure no. E Gauss ci aveva provato misurando gli angoli tra montagne in Germania. Ovviamente la differenza era zero, a meno degli errori di misura. E, quindi in sostanza il problema è appunto fare calcoli precisi di angoli e di geodetiche, perché il punto è che se i punti non si vedono tra di loro, cioè sulla Terra uno pensa è facile, mi metto all'equatore, faccio l'equatore una geodetica, vado al polo nord, i tre angoli si vede che sono 90 gradi, solo che il problema a quel punto diventa come faccio a essere sicuro di seguire una geodetica. E seguire una geodetica, anche seguire un meridiano, è un problema serio, cioè quando uno cammina in mezzo a un sacco di cose basta deviare un pochino. E c'è gente nell'Ottocento, durante la Rivoluzione Francese, alcuni la società scientifica francese ancora con i re in funzione, partono per misurare il meridiano che passa per Parigi, quindi cominciano a Parigi, vanno giù Spagna, giù in Spagna c'era una guerra e quindi loro con i cannocchiali vengono scambiati per gente che vuol fare la guerra, quindi problemi vari, gli scassano un po' di strumenti, loro continuano comunque a misurare, sbagliano tutte le misure e finito di misurare il meridiano ritornano a Parigi, era scoppiata la rivoluzione, era cambiato il regime e loro erano considerati dei realisti e quindi messi in prigione. Dopo un po' di mesi sono riusciti a fare la loro relazione con i calcoli completamente sbagliati, però hanno fatto finta che fossero giusti per... Quello è, credo fosse il primo tentativo di misurare effettivamente una geodetica o un meridiano. Però capite che misurare geodetiche, cioè seguire geodetiche è difficile, misurare angoli è difficile, calcolare distanze è difficile, quindi questo è molto teorico. Però sarebbe un metodo, ok? Oggi più o meno sappiamo farlo con le stelle, cioè fra stelle fisse si misura più o meno l'angolo. Ecco, dimostrare questi risultati non è difficile, serve l'analisi 2 per intero e forse un pochino di più. E quindi fermiamo qui l'argomento, però diciamo da un punto di vista culturale diciamo è utile conoscere questa formula e sapere che con un minimo di sforzo potreste anche dimostrarla. Ecco, gli altri due argomenti con cui volevo concludere la parte superfici era primo ritornare sulla questione geodetiche, come si trovano le equazioni differenziali geodetiche e che senso hanno, e il secondo argomento che occupa tutta la lezione di domani a questo punto è cosa possiamo fare sulle superfici di simile a quello che abbiamo fatto sulle curve. Con le curve abbiamo fatto molto di più, se ci pensate, perché ok, abbiamo preso la curva in RM in generale, definito quali sono le curvature, il sistema di equazioni differenziali di Frenet e abbiamo invertito l'argomento, cioè abbiamo detto se uno ci dà delle curvature con certe proprietà, allora esiste un'unica curva a meno di isometrie che ha quelle come curvature. Se pensate un attimo alla situazione che abbiamo attualmente sulle superfici, abbiamo definito quali sono le superfici, abbiamo detto cos'è la prima forma. La prima forma è un po' un analogo di calcolare la norma del vettore tangente sulle curve. Abbiamo definito cos'è la seconda forma fondamentale, che è un po' l'analogo di calcolare il vettore normale delle curve, cioè fare la derivata seconda. E quindi pensate che la seconda forma delle superfici, come dire, tiene conto della normale della superficie, esattamente come teniamo conto del normale della curva. Il normale della curva essenzialmente vi dà qualcosa sulla curvatura della curva. Gauss, Weingarten e la seconda forma vi dicono qualcosa sulle curvature delle superfici, che però adesso è diventata una matrice 2x2, Weingarten, quindi non ha una curvatura, ha i due autovalori. I due autovalori di per sé abbiamo visto che non sono qualcosa di intrinseco, però la curvatura di Gauss invece sì. E non abbiamo viceversa. Cioè, se uno dice prendo una prima forma qualsiasi, una funzione di due variabili, matrice 2x2 definita positiva, prendo una seconda forma a casaccio, cioè un'altra matrice simmetrica 2x2, e la domanda è: riesco a trovare una superficie che ha quelle caratteristiche? E qui non abbiamo per niente una risposta, non ho neanche provato ad accennare questo problema, proviamo domani a capire cosa succede. Il motivo per cui comunque non riuscirò a dimostrarvi quasi niente è essenzialmente che nel caso delle curve il problema è risolvere un sistema differenziale ordinario, cioè una variabile. Nel caso delle superfici, queste dipendono da due variabili, quindi il problema sarà risolvere un sistema di equazioni a derivate parziali in cui ci sono almeno due variabili. E dovreste aver visto in analisi che questo è un problema completamente diverso. Mentre le PDO ordinarie basta avere la regolarità dei dati e il teorema di Cauchy è garantito, cioè date l'equazione differenziale, condizioni iniziali, c'è un'unica soluzione locale. Invece nel caso di equazioni alle derivate parziali non basta la regolarità dei dati. Giusto? Avete già cominciato a vedere equazioni derivate parziali in analisi? No? Beh, ok, allora vi dirò domani l'ABC, diciamo, per capire qual è il problema. C'è una differenza fondamentale tra equazioni derivate ordinarie, una variabile, e derivate parziali. Quando avete più variabili entra in gioco un problema preliminare. Ci devono essere certe condizioni perché sia possibile avere una soluzione, altrimenti proprio non è possibile. Non basta la regolarità dei dati. Ok, di questo riparliamo domani. Invece l'argomento che posso cominciare adesso è ritorniamo un attimo sulle equazioni differenziali delle geodetiche. Essenzialmente quello che voglio farvi vedere è, in modo un po' qualitativo anche questo, che si possono ottenere essenzialmente in tre modi, di cui io ve ne ho fatto vedere solo uno e adesso ve lo ricordo, e vi farò vedere che essenzialmente in modo qualitativo, ma si riesce con altri tre metodi a ottenere lo stesso sistema di equazioni differenziali. Allora, il nostro metodo era stato essenzialmente di tipo intrinseco. Per riuscire a dire le cose in un modo accettabile, ve lo riscrivo perché se non si usano sommatorie sugli indici diventa intrattabile il problema. Allora, vi riscrivo le cose, io le ho sempre scritte usando due variabili tranquillamente, quindi se riuscivo a scrivere tutto, provo a riscrivere in modo un pochino... voi volete imporre che una curva abbia il gamma secondo ortogonale allo spazio tangente a una superficie. Allora, la curva gamma la scriviamo come sigma di certe U con I calcolate nel punto T. La sigma è la parametrizzazione della superficie, potrebbe essere anche una varietà più che due dimensionale, e gli U di T sono i parametri della superficie. U di I in sigma di U di I potrebbe essere da un aperto di Rm verso Rn. E quando siete a questo punto, gamma lo potete scrivere come la somma dei sigma con I per U con I primo, dove U con I primo è chiaro cosa vuol dire, vuol dire fare la derivata di U con I rispetto al parametro T, e sigma di I vuol dire fare la derivata di sigma rispetto al parametro U con I, cioè il d U con I di sigma. E somme sui, naturalmente. Notate che gli U con il primo sono scalari, i sigma con I sono vettori. D'accordo? A questo punto, come facciamo a imporre la condizione di ortogonalità? La condizione gamma secondo ortogonale a Tx è essenzialmente un insieme di equazioni tipo gamma secondo scalare sigma con k è uguale a 0 per ogni k, perché Tx è generato da sigma 1 puntini puntini sigma m. Nel caso delle superfici sono solo due derivate. Questa è la derivata rispetto al parametro 1 di sigma, questa è la derivata parziale rispetto al parametro m. Di sigma. Quindi sto contemporaneamente generalizzando perché non sia stupido il fatto di mettere sommatorie. Quello che abbiamo fatto finora erano sommatorie su due indici per i due parametri U e V. Ok? Ok, com'è che abbiamo rielaborato questa cosa? Adesso vi ricordo solo i passaggi che abbiamo fatto. Questa qua è il gamma primo, naturalmente questo significa il gamma primo ulteriormente derivato, scalare sigma k uguale a 0, deve essere ortogonale a tutti quei vettori. Va bene? Il gamma primo abbiamo deciso come scriverlo, cioè era il somme su I, sigma I, U con I, e adesso derivato. Prodotto scalare con sigma k deve essere 0 per ogni k. Scrivo questa parentesi per dire che sono k equazioni, d'accordo? È un sistema di k equazioni perché è lo stesso vettore gamma secondo, voglio che sia ortogonale a sigma 1, sigma 2, sigma k. Com'è che abbiamo elaborato questa storia? Siccome lì c'era la derivata e ci dava un po' fastidio, abbiamo scritto somme su I, sigma I, U con I, prodotto scalare con sigma K, e di questo abbiamo fatto la derivata, giusto? E quando si fa la derivata rispetto a T, bisogna usare, è un prodotto scalare, si usa la regola di Leibniz, il primo termine, parentesi derivata scalare sigma U fa 0, per definizione, e quindi ci ritroviamo somme sigma I U con I, somme su I, prodotto scalare con sigma K derivato. Perché qui ci sarebbe anche la parentesi somme I sigma I U con I derivato prodotto scalare con sigma K, ma questo appunto è zero per ipotesi. E dunque qui ci troviamo un sistema sempre per ogni k, quindi qui ci troviamo un sistema in cui sul lato sinistro, il lato sinistro ci piace perché è diventato somme su I sigma I prodotto scalare sigma k che moltiplica U con I e poi derivato, e sigma I scalare sigma k è il coefficiente GIK della prima forma fondamentale. Coefficiente IK della prima forma fondamentale. Giusto? La prima forma fondamentale è la restrizione allo spazio tangente del prodotto scalare di Rn, e quindi prendo la base e faccio i prodotti scalari degli elementi di base. E bisogna scrivere il termine che c'è secondo termine. Il termine qui che cos'è? Somme su I, sigma I, U con I, che moltiplica scalarmente la derivata di sigma k rispetto a t. Allora bisogna pensare che sigma k è una funzione dei parametri u con 1, u con n. Ciascuno di questi parametri è funzione di t e devo derivare rispetto a t. Quindi è di nuovo una formula di Leibniz, anche lui diventa una sommatoria, in cui devo prendere sigma k, derivarlo rispetto al parametro j, diciamo, faccio una somma su j, e moltiplicarlo per U con J. Beh, potrete dirmi che c'è qualche sbaglio, vero? E cos'è che ho sbagliato? Perché quando ho sostituito gamma secondo era somme su i u con i primo. Gamma secondo dovevo derivare. Quindi viene sigma i, che sono le derivate di sigma, moltiplicate per le derivate di u con i rispetto a t. E altrimenti non veniva del secondo ordine questa. E qui c'è questa. E questo qui è la derivata rispetto a U con J di sigma K, che dipende da 1 UN. Quando prendo sigma K e voglio fare la derivata rispetto a T, devo derivare rispetto a tutte le variabili U con I e poi moltiplicare per la derivata di U con I rispetto a T. E allora, morale, qui si finisce con avere quella formula che abbiamo visto, somme su I dei G I K che moltiplica U con I derivato, derivato uguale, e da questa parte cos'è che uno trova? Trova una formula che tiene conto somme su i e su j di sigma i prodotto scalare sigma kj che moltiplica u con i primo u con j primo. Questi termini qui noi poi li abbiamo reinterpretati dicendo sono qualcosa che sono derivate dei coefficienti della prima forma fondamentale. Ok? E abbiamo dovuto metterci un mezzo davanti e qualche due riscritti in termini della forma GIJ. Perché i G e i J sono sigma I prodotto scalare sigma J, se voi fate la derivata rispetto a K, vedete cosa succede. Naturalmente dovete distinguere il caso sigma I scalare sigma I e il caso sigma I scalare sigma J, perché quelli compaiono due volte, e comunque scrivete, questa è un'equazione differenziale che riguarda solo la prima forma fondamentale. Ok, allora siccome il tempo è scaduto, adesso ho fatto in tempo solo a ricordarvi quello che abbiamo fatto, però magari è una buona cosa guardarselo per domani e abituarsi a usare le sommatorie. Domani riprendiamo da questo punto e vi faccio vedere gli altri due metodi che si possono usare per ritrovare lo stesso sistema di equazioni in un'altra forma. Ci vediamo domani.
Nel disegno che aveva fatto, non ho ben capito, cioè ho capito che è da un lato entrante e lato uscente al vertice, e quindi sarebbe quello esterno, sarebbe quello che compare qui, giusto?
Sì, quello che compare tra il vettore uscente, l'ultimo vettore della curva che entra e il primo vettore della curva che esce.
Sì, quindi entrante rispetto al vertice e l'uscente rispetto al vertice.
Sì.
E perché l'altro è pi greco meno? Non riesco a visualizzare bene questa cosa.
Praticamente è la definizione.
Ah, okay.
È semplicemente una definizione. Cioè, fosse un triangolo, questo sarebbe il lato uscente, questo e questo è l'angolo esterno, e il supplementare a pi greco è quello che chiamavano l'angolo interno. Però lo usiamo come definizione in sostanza. Cioè uno deve sempre pensare che moralmente l'angolo interno lo vorrebbe tra meno il vettore uscente e il meno il vettore uscente e il vettore di partenza.
Okay.
E naturalmente cambiare di segno uno dei due vettori comporta passare supplementare.
Okay. Grazie.